Innanzitutto chiedo perdono per l'elementarità della mia reazione. Avrei preferito ascoltare la riflessività sistematica di Padre Macchi. Comunque rendo la mia testimonianza. A volte dico che il cristianesimo non è sorto come una religione, ma è scaturito come un potente amore all'umano, all'umano nella concretezza della persona, all'umano nella precisione dell'individuo che nasce da una donna. Passione per l'umano, anzi, mi permetto di sottolineare che senza questa percezione di partenza, credo che sia difficile comprendere il significato della figura stessa di Cristo. Passione per l'umano e quindi passione per la libertà. Faccio veloce questa identificazione fra umano e libertà. La verità vi renderà liberi. È la verità dell'umano che deve essere affermata, confermata e aiutata ad esprimersi. Il crinale fra la schiavitù e la libertà è per la tradizione cristiana, l'esistenza di un nucleo nell'individuo che non può essere ricondotto ai suoi antecedenti biostorici. E questo nucleo si palesa esistenzialmente come un complesso di esigenze profondamente unitarie alla loro radice, un complesso di esigenze fondamentali che hanno come caratteristica una insoddisfacibilità strutturale e quindi veicolano in sé la possibilità della grande ipotesi o della grande intuizione, a dire il vero, l'affermazione di questa grande realtà che sovrasta tutto l'orizzonte del dinamismo di queste, che il dinamismo di queste esigenze aprono, l'affermazione di questa grande realtà costituisce la scoperta più grande della vita, più significativa della vita, ma soprattutto decide del valore del singolo e della persona. Non di solo pane vive l'uomo. Queste esigenze fondamentali che si esprimono in desideri essenziali. In desideri, uso il termine che sperimentalmente può essere subito, facilmente riconosciuto. Desideri infiniti, visioni altere, crea nel vago pensiere per natural virtù dotto concento, diceva Leopardi. E esattamente in questo, bruciando le tappe, è in questo rapporto con l'infinito, il valore di quel nucleo che rende l'uomo appena accennato nella vita fino all'estrema vecchiezza apparentemente inutile, in qualunque situazione e condizione, un essere, uso un termine non inconsapevolmente esagerato, adorabile, intangibile, Io non riesco a trovare come uomo un'altra ragione di questa dignità davanti alla quale tutto si deve curvare o in funzione della quale tutto si deve muovere, compresa, soprattutto, la vita consociata. Altrimenti l'affermazione dell'individuo, l'affermazione della persona, non potrebbe avere altra ragione che una violenza volontaristica. La struttura sociale, accennavo già, deve servire questa struttura umana, non viceversa, ultimamente. La struttura sociale deve servire questa struttura umana nella sia pur faticosa organicità da immaginare e da salvare. Ora, di fatto, il potere, che è la ricchezza più grande che nell'esistenza umana l'uomo possa usare, il potere di fatto tende ad interessarsi di ciò che può sostenere il potere stesso, automantenersi. Quindi non si interessa tanto dell'uomo, o è tentato a non interessarsi dell'uomo, ma delle sue reazioni, perché queste le può programmare, convogliare in un programma, suscitare secondo una certa linea. Insomma, il potere ha la tentazione di realizzare un governo capillare delle reazioni dell'uomo, e quanto più si svolgono e si scaltrezza gli strumenti di rapporto collettivo, tanto più questa possibilità diventa grande. La struttura sociale tende ad ammettere le esigenze funzionali allo statu quo, oppure a un progetto, a un programma, diciamo, rivoluzionario, di rovesciamento dello statu quo. L'insistenza sui valori comuni, per esempio, è un gioco, mi sembra, un gioco al ribasso, una tentata omologazione che tende ad obliterare e a cassare le differenze incomode, e perciò ultimamente le identità reali. Così pare impossibile che l'appartenenza ad un potere immanente a un momento storico non faccia agire in modo antitetico, potenzialmente antitetico, al valore originario della persona. È qui dove il potere diventa strapotere. A meno che esso sia continuamente contestato. La vigilanza e la collaborazione in questo, per me, è la democrazia vera, una democrazia viva. Il problema è analogo a quello che accade fra la persona autocosciente e il suo destino. Se la persona non è continuamente richiamata, la propria soggezione e funzionalità al destino è impossibile. Passi un'ora senza che venga contraddetta, senza che si corrompa il proprio cammino. Vi è come una forza di gravità che piega tutti gli impeti, anche i più ideali. Mentre questi si svolgono, ecco che quella forza già ripiega ad un assetto contraddittorio all'impeto stesso. Così il potere della società mi pare non possa contraddire l'impeto originale della persona, solo se è coralmente contestato, cribrato e collaborato. È solo nella vigilanza, diciamo, del popolo che il potere non diventa strapotere. La democrazia nasce come dialogo e collaborazione fra entità umane che si stimano in quanto precise identità e si rispettano non perché si autolimitano, ma per l'imperscrutabile destino della differenza, che è cammino diverso al comun destino di pascogliano memoria. È in questo senso che un animo autenticamente religioso non può non essere autenticamente democratico. Ma senza questo scorcio o questa prospettiva del mistero inerente ad ogni presenza, io non so se l'uomo sia capace d'accedere a quella venerazione da cui viene alimentata la stima, una propria mortificazione di convivenza, nella convivenza una capacità di collaborazione, una vigilanza vissuta in comune. Mi pare di osservare che innanzitutto non si può accettare esclusivamente quello che da noi sia ritenuto passabile, tollerabile, legittimo. Resistere a questa surrettizia limitazione non è facile. Surrettizia, dico, perché normalmente si svolge, almeno alle origini, in modo inconsapevole, credo. Ma resistere a questa surrettizia limitazione che permette e accetta nell'altro solo ciò che è ritenuto da me possibile, tollerabile, legittimo, è evidentemente distruggere forse una affascinante differenza. Occorre convivere con la concezione antropologica e sociale che la persona ha, convivere. Per questo vi è un altro corollario a questo punto che mi punge. Io credo che chi ha il potere non possa avere come obiettivo quello di avere tutto il potere. Il pluralismo, un pluralismo vero, deve consentire l'espressione della persona anche nelle sue dimensioni culturali e sociali, e quindi associative. È un terzo corollario che mi ricorda la Mater Magistra di Giovanni XXIII, quando nei 10 diritti fondamentali dell'uomo elenca, mi pare al quinto posto, il diritto all'associazione. Questo mi introduce nell'ultimo pensiero che mi permetto ricordare. se la dignità dell'uomo viene da quel nucleo che non deriva da suo padre e da sua madre, dal coagulo degli antecedenti di cui essi sono funzione e strumento, se la dignità dell'uomo sta nel rapporto con un quid ultimo, rapporto che si condensa e si esprime, si condensa metafisicamente, si esprime esistenzialmente in esigenze e in desideri infiniti, senza limite, e quindi una convivenza deve innanzitutto partire nel rispetto dell'identità altrui. Mi permetto di ricordare, come ho già fatto una volta, che queste esigenze, questi desideri, stimolano l'uomo a organizzare una struttura che siano a quei desideri, a quelle esigenze risposta. Cioè stimola l'uomo, e tanto più quanto più è intenso la coscienza dell'esigenza, del desiderio, stimola l'uomo ad una opera, ad un'opera. Nel tentativo di costruire una struttura che sia risposta facilitante e stabile al suo desiderio o alla sua esigenza, l'uomo non può non cercare delle affinità, non può non cercare una compagnia. Ed è in tal senso che il valore associativo diventa anche eminentemente operoso. Io dico che il punto fondamentale del dove giudicare il rapporto fra persona o libertà e potere, società o potere, stia proprio qui. Se la società sia guidata in modo tale che la forza del potere innanzitutto sia utilizzata per suscitare, ma questo potrebbe essere potrebbe sembrare contraddittorio, per facilitare, per valorizzare, per intensificare, per rendere, per far rendere, per dar rendimento all'opera che dall'individuo, e dall'individuo soprattutto associato, tende sempre a scaturire, una o molteplice. Per questo io ho sempre insistito sulla formula che un vero governo di popolo, un vero governo di una società viva, umanamente viva, innanzitutto deve favorire la creatività della base, la creatività dal basso. Entrando, secondo il conclamato nella dottrina sociale della Chiesa, principio di sussidiarietà, entrando a dare compimento, sostegno ed eventualmente a creare ciò che non è stato ancora pensato nell'attività degli uomini coscienti, degli uomini vivi. Più società e meno Stato non significa minimamente una proiezione di ombra sul valore dello Stato, ma significa semplicemente indicare allo Stato l'orizzonte ultimo della sua attività, che è quello di collaborare all'uomo, con l'uomo, col singolo uomo, a camminare verso il suo destino con tutta la produttività e perciò l'utilità in tutti i sensi l'utilità di cui è stato reso capace dalla natura. Grazie.